Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Dovresti andare in metropolitana, conoscere la città un minimo.
Ma io vado dove voglio, con chi voglio, ma che te frega a te con chi vado io?
Vuoi rappresentare i cittadini e giri nella tua limousine nera con l'autista di colore per la città, dai.
No,
su.
L'autista però non è di colore perché non mi piacerebbe.
Perché, perché non ti piacerebbe l'autista di colore? Non
perché preferisco i colori neutri.
No, ma ho capito, però l'autista di colore ce ne stanno di bravissimi di autisti di colore.
Autisti in generale, però.
Sì, no, l'autista.
No, perché, ma scusa, ma che cazzo ve ne fonte a voi degli autisti che ho io? Ma fatevi i cazzi vostri, ma siete due scemi voi.
La zanzara.
Tutto il resto è già. Gioia.
Cruciani, senti, io ti dico, ma perché non ti vergogni di quello che hai detto sulla nostra città?
Ma non mi vergogno per niente, perché io rivendico il fatto di dire che Foggia è brutta.
Tu
lo rivendico.
Tu hai detto, a parte che io mi chiamo Donato Inglese, il maestro mi conosce tutta Italia.
E chi è, Donato? Ma chi ti conosce?
Ma fammi vedere, vai a vedere su YouTube.
Ma chi ti conosce, Donato? Io per esempio non ti conosco. Chi cazzo sei?
E vai su YouTube e non rompere le palle. Porta rispetto alla città di Umberto Giordano. Conosci chi è Umberto Giordano?
Ma sì, vado su Google, te lo dico.
Il più grande compositore.
Ma va benissimo.
Studia la storia, capra.
Che c'è?
Studia la storia, sì,
mi
hai detto che
ho detto
una città di merda.
No,
è una città dalle più brutte.
Certo.
Tra le più brutte. Come ti permetti di ragazzare? La città di Natale, Umberto Giordano.
Ma che c'entra Gadda di Natale?
Ma ti devi vergognare, scusami. Come ti metti? Sei mai fatto un giro a Foggia, caro Cruciani?
Scusami, è obbligatorio urlare in questo programma?
Naturalmente.
Io sono cornista, a differenza dei biologi. Sai che cos'è il corno? Studia la storia, capra.
Che cos'è?
Studia la storia.
Sei cornista.
Il corno francese. Impara. Non sai neanche gli strumenti musicali. Non sei un cazzo. Io sono il primo cornista a Foggia, diplomato in conservatorio.
Ma chi se ne frega?
Sono
il primo.
Come se ce l'ha? È storia questa.
No, Cruciani. Mi sembra che ci siano dei toni troppo accesi e mi sembra molto strano che le persone, ecco, le istituzioni, ma anche voi giornalisti, le trasmissioni televisive, radiofoniche, potrebbero anche mettere un pochettino più, abbassare questi toni.
Parliamo di Armageddon.
Tu entro dicembre prossimo sarai disoccupato e il tuo programma sarà chiuso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tu, Parenzo e anche Mia.
Parliamo di Armageddon.
Beh, amici miei, mi viene da ridere. Si è venuto a scoprire, mentre ancora dalla vicenda San Giuliano non è venuto fuori un euro di soldi pubblici spesi, non è venuto fuori un euro. Siamo venuti ad apprendere che nella regione Puglia è stato assegnato un appalto all'insaputa del governatore, a sua insaputa, per i nuovi arredi della regione alla Emiliano SRL dei fratelli del presidente Emiliano. Amici miei, ma voi vi rendete conto se San Giuliano avesse affidato, che ne so, un appalto del ministro della cultura ai suoi figli, che non ha, ai suoi fratelli, a sua sorella, non alla sarebbe venuto giù l'inferno. Invece tutti zitti. Lui dice, non lo sapevo, a mia insaputa, a sua insaputa hanno dato l'appalto ai fratelli. Io lo voglio abbracciare perché Emiliano secondo me è un grande governatore. Però ragazzi miei, ma di che cazzo parliamo? Ma siete ipocriti, ipocriti. Passiamo avanti perché ho diversi editoriali oggi. Il secondo editoriale è verso la sinistra estrema, quella di AWS, quella di AWS, cioè quella di Bonelli e Fratoianni. Come sapete, uno dei suoi esponenti, anche lui mi sta molto simpatico, devo dire che il professor Raimo, amico di Parenzo, ospite più volte in una trasmissione che, certo, si chiama L'Aria e di cognome che tira, signor Raimo, che trasmissione che, devo dire la verità, sta avendo un grande successo, bisogna dirlo, in questa settimana, un grande successo, e bisogna dirlo forte.
Bisogna dirlo forte,
ma non per dire, ma non per portare male, assolutamente no. Allora, il signor Raimo aveva detto alla festa della sinistra: bisogna colpire Valditara, sì, è come la morte nera. Metafora, quello che volete.
Metafora.
Questi minimizzano, dicono che guerre stellari, si riferiva a guerre stellari. Ma voi immaginate se una cosa del genere l'avesse detta Salvini: bisogna colpire, che ne so, colpire un esponente della sinistra perché rappresenta la morte. Sareste già all'ONU, al Consiglio di Sicurezza, al Tribunale Internazionale dell'AIA. Invece tutti zitti. Feltri è stato assolto, per fortuna, dopo aver detto anche in questa trasmissione che i meridionali sono inferiori. Abbiamo perso qualche annetto in tribunale, scartoffie, mail, udienze per stabilire che se uno esprime un'opinione anche estrema, come ha fatto il maestro Feltri, non può essere processato. Magistrati impegnati, denuncia inutile. E poi qual era la vittima? Chi sono i meridionali? Non è che c'è una vittima precisa, che ne so, Giovanni Ponzone, Giovanni, Alfredo Di Giovanni, residente a Napoli, è stato attaccato da... No, i meridionali in generale, ma andate a fanculo, avete fatto perdere tempo in tribunale, assolto. Purtroppo ci sono anche casi contrari, non si può mai essere sicuri con la giustizia.
Povero negro.
Beh, questo è quello che dice Petri sui negri. Infine devo dire la verità. Allora, qualcuno si scandalizza perché la regione a guida di destra, la regione Abruzzo, vuole uccidere 142 tra cervi e cerbiatti, che non è Bambi, non è la fiaba di Bambi. Cioè, non li vogliono trucidare, semplicemente sono troppi e rompono il cazzo all'uomo, possono provocare incidenti stradali, danni alle culture, e si dà via libera ai cacciatori con delle regole per farli fuori, per farne fuori 142. Non è che li sterminano, poi rivivono, poi si riproducono, li ammazzano perché sono troppi, tutti mobilitati gli animalisti, altro vaffanculo. Dalla Liguria, David Parenzo. Buonasera.
In realtà in cammino verso la Liguria, perché sto facendo una grande inchiesta.
Tra poco arrivi, calma. In cammino. Grande inchiesta su cosa? Sulle autostrade italiane? Sulle autostrade italiane,
per capire l'efficacia del ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Stasera sarò a Camogli, al Festival della Comunicazione, ma hai detto delle inesattezze. Detto delle grandi inesattezze. Allora, la vicenda che riguarda il governatore Emiliano, ad esempio, una vicenda che ha dei risvolti penali? No. Gli uffici,
ma chi se ne frega dei risvolti penali? Ma me ne fotto dei risvolti penali.
Attento, io lì non voglio portare... si può parlare di inopportunità.
I fratelli, ma c'è un risvolto penale, i funzionari
che hanno firmato quelle
ma
delibere,
ma non lo so, ma sarà tutto regolare,
hanno riscontrato degli illeciti.
Ma che c'entra?
Se non ci sono illeciti, Emiliano, che ascolta la trasmissione, ti deve querelare.
Ma io non ho detto che è un illecito, io lo abbraccio,
io sono pronto a dare al presidente Emiliano l'avvocato Cinetto,
e dagli l'avvocato
gratuitamente per portarti in tribunale. Dopodiché
è magistrato, avrà i suoi avvocati.
Dopodiché la domanda che ci dobbiamo fare è la dottoressa Boccia.
Io sono cinque giorni che mi ho
e me ne occuperò anche lunedì.
Ti credo, perché gli ascolti pagano solo per questo.
Non c'entra niente, c'entra una questione civile e politica.
Senti, non ne posso più di ascoltare queste cose.
Non vuoi sapere della Boccia?
Dimmi, che è successo alla Boccia? Che è successo?
Ecco, bravo, il tema è la Boccia,
e non sai manco
che cosa ha da nascondere.
È la stessa domanda da una settimana, però
è la stessa domanda che ci facciamo da una settimana, e continueremo a farcela a novembre, a dicembre, a gennaio, se necessario anche a febbraio 2026.
Allora, fermola, lo sapete qual è la regola? Quando vedono che lo share passa dal 4, dal 5, si abbassa un attimo, allora il discorso civile e politico della boccia finisce.
Non c'entra niente,
finisce. Vi faccio
riassumo.
Vi faccio ascoltare però il ho già detto ieri il top del top, sì, che è Lele Adani e la Coppa Italia. Sì. Lele Adani e la Coppa Italia è un audio
però
che
è brutto, è
bisogna
volgare.
No, non è volgare. Ma che volgare? Ma è numero uno Adani, ha detto una cosa da numero uno assoluto, Adani, ha raccontato una verità. Io non riesco a capire cosa si possa fare, alcuni me l'hanno detto, con la Coppa Italia. Voi potete immaginare cosa si può fare sessualmente con la Coppa Italia.
No,
lui ha detto che ha preso la Coppa Italia in ostaggio per una notte e l'ha usata sessualmente per fare giochi con delle donne. Molto semplice.
Sembra una grande porcheria anche da far ascoltare.
E diglielo a Dani, hai detto una porcheria.
È una fascia protetta.
Ma non c'è il dettaglio, Ha detto che ha utilizzato la Coppa Italia.
Anche l'idea,
immaginate cosa può aver fatto con la Coppa Italia. Io francamente non riesco ad arrivarci. Posso immaginare qualcosa che riguarda il recipiente Coppa Italia, ecco, il recipiente, è così, per una cosa metafora. Vai,
mamma mia.
Dopo la cena, quella coppa sparì. Dov'era quella coppa? Quella supercoppa? Non si sapeva dov'era. Ebbene, quella coppa tornò nello spogliatoio il pomeriggio dopo, perché venne a casa mia e fu testimone di una notte di fuoco con una ragazza. Perché praticamente quella coppa era l'oggetto del desiderio di tutta Firenze. E io la rubai dalla cena, la portai a casa mia. E la coppa rimase tra me e questa ragazza e fu praticamente testimone e strumento di giochi erotici.
Ma
non bisogna vergognarsi.
Ma sei sempre d'accordo che sei sempre un adagnano?
Dai, insomma. Carlo, perché quello si poteva fare un tempo.
Si apre l'arena, serrati i ranghi, Parenzo, devi combattere!
La Zanzara. Get to a kick, get to a kick, you got a wrong old vibe from the gloomy grips. Keep the bad thoughts out and smoke away, come on and get yourself together. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Ci tua, la voglio abbracciare, un moto di simbolo. Ma tu sei veramente un mentecatto, porca puttana. È certo che lo può rifare, ma una che ammazza solo perché gli hanno rubato la borsetta può fare di tutto. Cioè tu veramente non ci arrivi, non riesco a capire, cioè sei così stupido o ci fai?
Sì, sicuramente Foggia sarà la città dove vengono più furti da auto, sicuramente. Ma lo sai qual è la città più pericolosa, rincoglionito? È Milano. Rincoglionito, a te ti dovrebbero arrestare per spaccio di demenza.
Sì, è talmente più pericolosa, sicuramente, come dati Milano di Foggia, che c'è una migrazione continua di foggiani verso Milano. Chissà come mai non c'è il contrario, no? Come tu dici dei cubani verso gli Stati Uniti? C'è una migrazione continua di foggiani verso Milano. Come mai non c'è una migrazione di milanesi verso Foggia? Spiegatemi.
Ma ci sono più opportunità di lavoro a Milano.
Certo, e dunque c'è più criminalità. E dunque, essendoci più
soldi. Sono fermo qui in autogrill, c'è un camionista che mi ha fatto il dito medio. Ma vaffanculo, scusa. Ma pensa adesso, sono qui bloccato. Sono
avanti
in
tutta, camionisti! Prendetelo d'assalto! Ditemi dov'è! Prendetelo d'assalto! Circondatelo! Non fatelo arrivare a destinazione!
Dito medio. Leggiti un libro, coglione! Leggiti un libro!
Vai avanti con la trasmissione, aspetta che qua si mette proprio male. Vai avanti.
Cosa fa? Leggiti un libro, coglione! Ma vaffanculo!
A chi era?
Vabbè. A un camionista, un imbecille, mi ha visto, ha fatto Parenzo con dito medio. Imbecille! Mamma mia. Andiamo.
Dici sarà uno
andiamo
dei
avanti,
nostri.
Che devo arrivare a Camogli qua.
Sarà uno dei nostri, dici. Dici che sarà uno dei nostri.
Non lo so,
Feltri e Meridionali. Risentiamo la follia per cui è stato processato. Tempo perso in tribunale. Così lavorano i tribunali italiani su queste minchiate. Blocchiamo queste minchiate in nome della libertà. Beh, porca troia.
È giusto però che se uno si è sentito offeso,
ma chi?
Dirimere le controversie nello Aule di giustizia.
Ma tu ci sguazzi in queste cose.
Nello stato di diritto si fa così.
Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che naturalmente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.
Adesso me li fai arrabbiare davvero, no direttore, non puoi dirlo questo.
E chi se ne frega, si arrabbia, ma chi se ne frega se si arrabbiano, secondo me si arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di morire, ma io
se cambiano canale è un guaio, direttore, se mi cambiano canale è un guaio però.
Ma no, anzi, quando io dico queste cose non cambiano canale, stanno lì.
Questo disse da Giordano e anche qui alla Zanzara.
Rendi conto? Ragazzi, cioè, la preoccupazione del mio amico Mario Giordano è che cambiano canale. Cioè dice no, perché se no mi cambiano canale. Non lui.
Cioè quello dici, c'è Totò Riina. C'è Totò Riina che.
Uno, esatto, è una cosa incredibile. Dice no, guarda, forse quello che hai detto
che la mafia...
No, ma non puoi dire così perché altrimenti mi cambiano canale. Cioè, ma tu ti rendi come uno si intervistasse Priebke, dice quali sono le fosse ardeatine, sì, le ho massacrati. No, ma non dire così, altrimenti
chi mi guarda chiudo.
Mi cambiano canale. Non è che tu lo dici perché ti cambiano. Guarda che è incredibile. Cioè è quasi peggio, ma lo dico.
Dici assicuro, Giordano di
con amore, quasi con amore e rispetto, con amore e rispetto per il lavoro che il dottor Mario Giordano fa, un lavoro prezioso, importante, inchiesta, sempre sul pezzo, sembra parlare della boccia.
Sai che è cambiato regista? Sai che è cambiato regista?
Marco!
Mostriamo quello che altri non dicono.
Marco, quest'anno il regista è cambiato, ma noi siamo rimasti gli stessi. E quindi facciamo ciò che sappiamo fare, e cioè diciamo quelli che gli altri non dicono e mostriamo quello che gli altri nascondono, perché noi siamo fatti così.
Poi se la piglia con Zuckerberg. Secondo te è preoccupato il signor Zuckerberg?
Ma perché ce l'ha con Zuckerberg?
Perché ha censurato, giustamente. No, giustamente dice Giordano le notizie sul Covid, giusto? Zuckerberg, su ordine dell'amministrazione americana,
ha tolto le fake news.
E chi decide che è fake news?
Ha eliminato da quel social media le fake news. Bravo.
Senti.
Cosa che invece Elon Musk non ha fatto, quando si è comprato X, anzi, alimenta le fake di quel di quel personaggio.
Sì, ho capito, di Trump.
Vergognoso di Donald Trump.
Ma questo signore che si chiama Mark Zuckerberg e che è il fondatore, il proprietario di Facebook, quindi è quello che controlla buona parte delle notizie che circolano sui social, ebbene questo signore ha ammesso di avere censurato delle notizie sul Covid per pressioni dall'alto. Le ha censurate.
Giusto Giordano, bravissimo Giordano, ha fatto capire quello che succede e nessuno dice. Fa benissimo.
È una ricostruzione claudicante. È una ricostruzione che non tiene conto del fatto che Zuckerberg si è assunto la responsabilità che sui suoi media non si diffondano fake news.
Senti la Fusani che continua, vittima di un clima, quel marocchino che è stato calpestato, è stato tamponato.
Posso dirti subito una cosa?
Vittima
che poi
di un
so
clima, vergogna,
discutere.
Vergogna, dimmi.
No,
dimmi.
Posso dirti subito una cosa?
Dimmi.
Gli andrebbe intitolata una piazza.
No,
lo voglio dire proprio
stai esagerando.
Sì, sì. No.
Parenzo,
no,
guarda, due punti, dico, va intitolata una piazza al marocchino. Dunque tu andresti domani alla manifestazione. C'è una manifestazione.
Spero che si senta bene, perché
la regia
mi ha detto che si sente molto bene il collegamento che sto facendo da questa macchina meravigliosa.
Vabbè, dai, non specifichiamo, poi ti
presenterò l'autista che è qua,
dimmi.
Ti presenterò Alberto Urgo che è qua al mio fianco.
Vabbè,
sequestrato
dai, vai avanti.
Ma ti voglio dire subito una cosa, gli andrebbe, perché è una vittima, è diventata
vittima,
una
è morto
vittima.
Dunque è una vittima, cioè, sicuro, che c'entra?
Esattamente,
che c'entra?
A ricordo di questa violenza ingiustificata.
Ah, non c'entra niente la piazza.
Sul
la
cadavere
piazza va,
posso
la
dirti,
piazza va intitolata d'eroi. Quello era un irregolare quella... con precedenti vari. Per
vero,
carità, non doveva morire.
Vero,
ma la piazza
vero,
non c'entra un cazzo.
Non doveva morire così. Non doveva morire. Forse dare il nome anche a una piazza. Scusa, viene dato in... vengono dati dei nomi a dei personaggi, a delle vie, a dei criminali. Vengono
Maurizio
dati dei
da
nomi,
Prato, fammi sentire l'Italia vera, non l'Italia dei radical chic che dice che bisogna intitolare le piazze al marocchino
per
morto.
Ricordare quel fatto, lo
Maurizio
dico solo
da Prato.
Per ricordare
ma
quel
ho
fatto.
Capito, si è capito benissimo, abbiamo già titolato Maurizio da Prato, dimmi Maurizio.
Ma non devi titolare
ciao,
niente.
Lucio.
Maurizio,
ti sì. Ciao, senti, io volevo dirti che sono solidale come tanti italiani verso la signora Cinzia,
sì.
Perché dopo essere stata derubata a lei gli si è chiuso la vena. E quindi non poteva scendere di macchina e dirgli per favore me la rendi la borsetta.
Se chiusa la vena non c'è dubbio,
doveva
dunque
passargli sopra.
E quindi
sopra.
E questo è successo, un gesto di rabbia, è andata così, lui lo doveva sapere. È il rischio d'impresa.
Ah, il rischio d'impresa.
Quando se lavori uno non ti paga, no?
Passargli sopra tre volte
è uguale, è uguale.
Passargli sopra tre volte.
Ma non lo so, questo lo dici tu, ma che sei un perito? Sei diventato il perito che ha detto, ha già deciso quante volte è passato sopra. Sì, Parenzo vuole intitolare la piazza. Incredibile.
Sì, no,
ma c'è un motivo.
La piazza è Lucetto Lotto. Con la sua foto, sai la bella lucertolina lì.
Amico caro, voglio ragionare con te. Io vorrei provare quest'anno a portare questa trasmissione sul piano del ragionamento.
Sì,
non sempre della battuta, della violenza, dell'insulto. Non voglio dire che sei una testa di cazzo. Non voglio dirtelo.
Ma nemmeno
oggi.
Io lo dico di
no,
te.
Non voglio dirlo a nessuno.
No.
Non voglio
se
darti la testa di cazzo
bellino,
internazionale. Sai perché non te
se
la voglio
rubano,
dare? Perché io rispetto la tua stupidità. Io rispetto la tua stupidità. Rispetto il tuo odio dello Stato di diritto, rispetto che sei uno stupido e quindi non
piazza,
ti posso insultare, non ti posso insultare. Il senso della piazza
la
è
piazza,
per ricordare che là è avvenuta una cosa talmente grande e sproporzionata che i cittadini
ma
ogni
la
volta
piazza
che passano
si intitola
in quella
degli eroi,
piazza,
no, a uno che era irregolare con vari precedenti ma non doveva morire. Fermi tutti, fermi là, fermi.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 00240024. Oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171-701.
La mia domanda è semplice, molto semplice. Se questo rapinatore fosse stato italiano, bianco, la signora ci sarebbe passata sopra tre volte con la macchina?
No, cinque.
Rispondi
forse
a questa domanda, Crux.
Ah, sì, certo.
Rispondi a questa domanda, forza!
Quindi per te uccidere un uomo con un SUV passando quattro volte sul corpo di questa persona è una minchiata. È una minchiata. La minchiata è mio figlio quando attraversa la strada senza guardare. Quella è una minchiata.
Hai detto.
Ma passare con il SUV quattro volte sopra il corpo di un uomo non è una minchiata. Ha un nome. Omicidio. E
esatto,
tu continui a giustificarlo. Vergognati.
Allora sono diventati tutti periti del tribunale, dunque quattro volte, tre volte,
vedi
eccetera.
Che quando
ieri
c'è un intervento mio diretto sulla regia, vedi che cambia.
Sì, ma non c'è nessun intervento, c'è la gente
cambia
che chiama. Ieri l'avvocato ci ha detto chiaramente che non c'è nessun calpestamento, c'è sicuramente un impatto, su quello non c'è dubbio. Infatti ai domiciliari col braccialetto, sicuramente l'ha ucciso, pagherà carissimo per questo. Ma non lo so, ma che siete dei periti? Siete diventati dei periti del tribunale?
Però in genere funziona così: quando uno travolge una persona, in genere si ferma.
Sì,
si ferma.
Guarda, ti faccio sentire quello che ha detto il tuo amico Formigli. Sì, quello nel mondo del tuo mondo ideale, dove uno razionalmente analizza tutte le cose. Quella signora lì ha perso la brocca, quello sicuramente, e ha investito uno per recuperare la borsa. Questi sono i fatti.
Semplicemente investito.
L'ha colpito due volte.
Non l'ha investito per scappare.
ma che fai il perito? Che fai il film? Che fai la moviola 1, 2, 3, 4? L'ha ucciso,
l'ha ucciso e pagherà.
Ma lo vogliamo anche dire che questo qua era un irregolare? Un irregolare con precedenti o no?
Non c'è dubbio.
Tu hai detto che bisogna intitolargli una via oggi?
Sì. Io vorrei, lì dove è accaduto il fatto, che ci fosse una lapide dove c'è scritto qui è morto il tal Vitali.
No, intitolargli una via, hai detto, no, una lapide,
sì,
intitolargli una via.
Una piazza, adesso io non so dove è accaduto il fatto, dovrei andare a
rivedere. Viareggio, manco lo sai, a Viareggio.
No, a Viareggio, ma la via, non lo so,
ma
la
no,
piazza, il luogo fisico.
Vabbè,
dove
una
è accaduto.
Piazza qualsiasi, hai detto, intitolare
suggerisco,
una piazza.
Metti che si chiama Piazza della Libertà. Ecco, io suggerisco all'amministrazione comunale di cambiare il nome, non più Piazza della Libertà.
Un eroe,
il nome di
un eroe. Un eroe.
È sottoscritto, investito da una furia, magari dettata, è un po' lunga la lapide,
no,
me la
ecco,
rendo conto,
un po'
però
lunga,
io,
insomma, esatto,
ho capito, però bisogna spiegare le cose
no,
sono
in una
complesse,
lapide, no.
Non sono semplici.
Comunque guarda, la Fusani, prima Fusani e poi Formigli. Fusani vittima di un clima, questa cosa mi fa impazzire.
Formigli.
Secondo
Formigli,
la Fusani,
Formigli,
aspetta,
Formigli,
fammi sentire. Secondo,
pazzesca,
ma chi se ne fotte? Secondo, aspetta, secondo la Fusani, questa qua, rapinata, oddio, il clima di Salvini, cioè con la foto dei Salvini e della Meloni davanti è andata a investire questo, ma questa qua l'ha investita perché ha perso la brocca, perché gli hanno rapinato la borsetta, che cazzo c'entra il
però
clima?
Se continuate a dire in radio e in televisione che la giustizia è sempre legittima, che,
ma che
anche
la giustizia è sempre legittima? Ma mica ha detto che uno deve andare a investire, mica c'è il via libera all'investimento,
no,
infatti, infatti è in galera ai domiciliari.
Questo,
ma non
se
sto difendendo nessuno, io la voglio abbracciare, la posso abbracciare?
La
posso
la
abbracciare?
La difesa è sempre legittima.
Usani.
Ma cosa abbracci?
Usani.
Ma perché l'abbracci? Ha ucciso una persona, che abbracci?
È vittima soprattutto di un clima. Perché quando tu hai un leader politico che fa un appello, un sondaggio social e dice voi cosa ne pensate,
vabbè, che c'entra
il leader
questo?
Di un partito,
fare?
Questo cioè... è tutto sbagliato.
È sbagliato, ma perché è sbagliato? Uno non può fare una domanda social allora. Salvini ha detto...
Ah, guarda, ti annuncio, lunedì, oltre a quel caso della boccia, mi occuperò di questo sondaggio. È molto grave questo sondaggio.
Lo so che te ne occupi con giorni... Con giorni dopo te ne occupi.
Lunedì notizie,
dopo,
sì. Nuove notizie sulla vicenda boccia, vedrai, vedrai, perché tu non la segui più, ma io la continuerò a seguire.
Ma che cazzo devo seguire?
Gennaio,
una che ne spara una su, più de, cioè spara cazzate a raffica, dai, su.
Ma
poi non dice
sotto scacco il governo.
Ma è
facciamoci
tornato con noi
serie.
Daniele Capezzone. Buonasera.
Ma che piacere.
Buonasera. Allora ti devo segnalare, ma già lo sai, caro Daniele,
sta per uscire il suo libro, ma non possiamo ancora dire il titolo.
No, diciamo. E poi lo ridiremo, dillo che titolo è, lo sai o non lo sai?
Cominciamo subito. Mastrota, momento,
sì,
Mastrota,
momento Mastrota.
Televede, si chiama
Occidente,
noi e loro, Occidente, noi e loro, sottotitolo contro la resa a dittatori e islamisti, 24 settembre in libreria.
Molto bene, allora
non mi dispiace,
finito il momento Mastrota.
Costa 180 euro,
no, costa meno, però io mi aspettavo che stamattina una certa trasmissione del mattino che non posso citare portasse le sue telecamere a Bari, presso il Consiglio regionale pugliese.
Sì, certo.
E che è successo a Bari?
Che è successo a Bari? Che all'insaputa del governatore, sicuramente all'insaputa, dice ma a chi lo dai l'appaltino degli arredi della
40.000 cioè,
una cosa, cioè, ha una cosa che si chiama Emiliano SRL, sempre in famiglia. Cioè, no, ma io
ma
dico
no.
Però io mi aspettavo che
la
una trasmissione al mattino mandasse e abbiamo qui assegnazione 1
sì.
Bari, la bacchetta, guarda,
sì.
guarda qui, cioè, e poi il funzionario, scusi, ma quando lei ha visto Emiliano SRL,
certo.
Non ci ha pensato, cioè, incalzato.
La rincorsa ai fratelli Emiliano,
i fratelli alle
case,
cioè, e invece,
sì.
E
no,
invece
sono andati a rompere il cazzo uno che è stato nominato da San Giuliano, eccetera, a capo dell'azienda, quella che gestisce i musei,
ma davvero,
sì.
Ma non ci posso, sì. Ma quella stessa trasmissione,
sì.
Del mattino, quella con la bacchetta,
sì,
con la...
No,
sì, bacchetta,
vabbè, a parte questo, secondo te il fatto che Parenzo insista sulla questione San Giuliano boccia e gli ascolti,
no,
premiano questa cosa, è un
boccia.
Caso o no?
No, non è
allora,
di ascolti, la boccia
settimana,
è un fatto politico.
Questa settimana
tiene sotto scacco il governo.
Questa settimana
è il tema.
Gli ascoltatori si devono dotare, secondo me pure la prossima, di un ombrello.
Sì.
per proteggergli, per proteggersi dagli schizzi di bava per Draghi, sì, e da altri schizzi della boccia da Pompei, sì, cioè altro tipo di schizzi che non voglio sapere,
oh,
cioè, non
Dio,
voglio non sapere, cioè, ma voi state ancora su questa cosa della boccia, siete lì aggrappati, più parlate della boccia, vi do una notizia, sondaggi, sì, Fratelli d'Italia schizza, Partito Democratico scende. Ieri sera da Formigli c'era la Schlein.
Non ci occupiamo di sondaggi,
ma ieri sera
però,
no, c'era la Schlein.
Notizie, amico,
stava
caro,
con un sorriso, la Schlein rideva. Cioè, poi, Elli, abbiamo qui il primo sondaggio della stagione. Fratelli d'Italia un punto in più, PD un punto in meno, effetto boccia, e il sorriso le si è
spento. No, ma lo sai qual è il punto?
Ma allora come mai si è dimesso San Giuliano?
Ma quello si è dimesso
mai? Perché ha sbagliato tutto, perché si è comportato, è stato coperto dal ridicolo.
Ma è coraggio,
allora,
forza.
Lui si è comportato da uomo ridicolo, ma più ridicolo di lui solo voi che state appresa alla boccia, cioè
sì,
chiaro, questo
non dovremmo più parlarne,
no,
cioè c'è una signorina, una dottessa che dice abbiamo
l'avete
delle cose
trasformata, l'avete trasformata in una specie di Giovanna d'Arco di Rosa Luxemburg sperando che faccia cadere il governo,
no. Segnalo,
sì, sperando che faccia cadere il governo, ti segnalo che i sondaggi danno il governo in ottima forma, poi a me non me ne frega un cazzo, anzi ti posso dire la verità, se cade il governo noi ci divertiamo di più qua,
no,
tutti
allora,
si divertono di più, per cui di che parliamo?
Investigativo alla trasmissione del mattino, Giovanna d'Arco,
sì,
detta la Pulsella d'Orléans, Pulsella,
sì,
vuol dire vergine,
sì,
a questo punto si apra l'inchiesta su Pompei, può essere definita vergine, no, Pulsella, cioè, fate l'inchiesta.
Senti, ti voglio chiedere una cosa, questa storia della signora che ha messo sotto l'extracomunitario a Viareggio eccetera, allora chiaramente questa pagherà
certo,
carissimo, su questo non c'è dubbio, pagherà carissimo, ora però non si può dire,
mamma
secondo
mia,
questi sinistri non si può dire che questo era un irregolare, che non ci doveva stare. Non si può pronunciare questa frase, non
primo,
si può pronunciare.
Secondo, io
ma è un po' sproporzionato,
informo,
quello che è accaduto.
Ti informo, David, guarda, qui divento, sì, serio. Ho ricevuto, sì, una valanga di lettere, sì, una valanga,
sì, dalla parte della signora,
di persone serissime, posatissime, che scrivono bene, che pensano bene, dicono guarda, noi non accettiamo di essere trattati tutti come mostri per il fatto che riteniamo che questa signora vada capita, non giustificata, capita.
No, molti dicono ha fatto bene,
una
ha fatto
scritto,
bene, te lo
ho
dico
avuto
io,
due rapine in banca, non è mai successo niente, quelli che vengono presi vengono buttati fuori di nuovo dal carcere dopo qualche minuto, noi capiamo.
E quindi,
e che le vuoi,
e quindi
che
gli
vuoi dire a questa
sopra
che
la macchina?
No.
E quindi gli,
no,
è passo sopra,
nessuno ha
macchina,
detto questo, ma voi fusanisti
ma no,
della scuola,
carità,
di pensiero fusaniana dovreste cercare di disprezzare un po' meno la gente comune, voi avete questa cosa che noi siamo civili,
no, ma che
e loro sono
lo
tutti
vedi, direttore
stronzi,
direttore Capezzone, noi dovremmo
perché
contribuire
anche
perché a rendere questo paese
direttore,
a rendere questo paese un po' più civile, e non possiamo,
ma chi ti giustifica questa
la gravità di quello che è accaduto,
che
e quindi le lettere che tu hai ricevuto devi prenderle, arrotolarle,
sono tutti stronzi, sono tutti stronzi, ci avete solo ragione,
beh,
tu e la Fusani, tutti gli altri sono tutti stronzi,
di
non
stronzi.
C'è tutti stronzi,
quelli che scrivono dobbiamo capire quello che ha fatto.
Beh,
allora,
sì, certo,
allora ieri sera il professor,
beh,
Cruciani,
sì,
ed io eravamo da Paolo Del Debbio,
sì,
in quel blocco,
ecco,
c'era il in quel blocco c'era un ragazzo pugliese che arriva a Milano per fare il test, viene rapinato, picchiato, addirittura morso alle dita, cannibalismo. Poi una signora,
per cannibalismo mangiano i cani e i gatti adesso,
no,
anche
una signora,
mamma mia, ma che
aspetta, aspetta, una signora di 77 anni aggredita e picchiata da due extracomunitari, cioè, si torna in studio, i due esponenti della sinistra davanti a queste cose scioccanti, perché uno dice può essere mia mamma, la prima
le mani,
fermo, la prima parola di uno è stato Meloni e l'altro Salvini, cioè voi siete fissati come la Fusani, il clima, ma quale clima, ma il clima,
ma
che c'avete in testa,
fermi tutti, che c'è,
ma dove
fermo,
hanno mangiato,
fermo, fermo tutto, che c'è, Sheikh Nur, che c'è Ali, che c'è, che è successo,
Ciao Giuliano, come state? Tutto bene?
Bene, dimmi che c'è, perché sei Giuliano, incazzato? Perché Cruciani,
no,
non Giuliano?
Non sono, scusami, ascolta, intanto saluto te e anche Davide.
Sì,
Parenzo.
Dimmi che c'è, perché ce l'hai con Capezzone? So che ce
Ciao,
l'hai con Capezzone, mi dicono che
non
ce l'hai
con... Non ce l'ho con Capezzone, mi scusi, l'importante è che io saluto i due dottori che ci sono, mi dicono, sì, lui riceve un sacco di... di lettere, di lamentele. Nella redazione di libro ci sono dei bravi ragazzi giornalisti laureati.
Vabbè, allora, che vuoi?
Che prendono una pipa di tabacco, questo dicono che non è né laureato. Non chi? Chiamatelo dottore, chiamatelo signor Cappezzone, sarà un artista.
Ma che c'entra il tabacco? Non ho capito che c'entra il tabacco.
Non c'entra niente, non so neanche se è scritto nell'ordine dei giornalisti, neanche in Africa. Da noi i politici, i giornalisti sono tutti dottori non nel senso di medico. Ma che sono laureati, parlo della Somalia, di Marocco, di Tunisia.
Ma che vuoi? Che vuoi?
Noto giornalismo somalo. Noto giornalismo somalo.
Incredibile. Una relazione come Libero, giornalisti che muoiono di fame, laureati in scienze politiche.
Ma che dice questo pazzo?
Di cazzo,
ma
cosa dice? Un testo di minchia che è liceo classico. Ma va a
ma che dice?
Vanno avanti i furbi e i prepotenti.
Ma lei, mi raccomando, beva sempre. Beva sempre. Mi raccomando, beva sempre.
Io parlo con i Zanzarosi che sono laureati, che sono, lavorano nelle pizzerie. Testa di cazzo.
Mi raccomando, beva sempre. Beva sempre tè freddo, che così è tranquillo. Già alle 7 di sera è lucidissimo. È
lucidissimo. L'unico paese dove. Ma altre che giustizialista. Vai una settimana in Albania, in Marocco, testa di minchia che non sei altro.
Ma ce vada lei, ma ce vada lei prima, anzi, sa che può
io
fare.
Io sono dottore, corra lei subito. Che mi deve... E sei tu che mi devi dare da lei, io sono laureato in scienze biologiche.
Sì, ma guardi, allora.
Tu non puoi andare neanche all'insegnante di scuola. Vai avanti perché sei furbo, cambi bandiera.
Lei è biologo, allora.
Radio
faccia
Radicale,
faccia una cosa.
Italia,
lei è biologo.
Fratelli d'Italia.
Ma lei è biologo.
Italiani, Zanzarosi, fate
lei
dei furbi.
È biologo.
Gli siete dispendenti come questa di cazzo qua.
Lei è biologo. Allora sai che deve fare.
Vaffanculo, pezzo di merda.
Ecco bene. Lei che è così. Sì. Lucido, cioè, lucido. Sa che deve fare biologo con quelle ampolle, con le cose per gli esperimenti, sa che ci deve fare, sa dove le deve mettere, sa che tipo di esperimento deve fare.
In questo caso c'ha ragione.
Ci rifletta, e faccia uso interno, hai capito?
Grazie,
uso interno.
Daniele Capezzone, a presto. Ciao.
Ciao.
La Zanzara.
Ragazzi, ascolta Parenzo, io facciamo così. Io al ladro non gli sparo, non gli faccio niente, chiamo i carabinieri se subisco un furto, se però i carabinieri non lo rintracciano e recuperano la ferita refurtiva, tu mi dai tutto il danno che mi hanno provocato i ladri. Se facciamo così, io non mi difendo. Faccio regolare denuncia, mi affido alla giustizia, se però la giustizia non riesce a recuperarmi la rifurtiva, me li dai tu i soldi tuoi, ok? Perché fare i giustizialisti sempre col culo degli altri è troppo facile.
Allora, siccome questi bastardi che rubano e borseggiano non hanno paura della legge, non hanno paura a fare quello che fanno perché sanno che la legge è debole.
Dunque?
E quindi se ne approfittano, è giusto che abbiano paura di altre cose, quindi ben venga la vecchina che insegue l'algerino e lo investe, ben venga Cicalone che li riprende, ben vengano le persone borseggiate che quando se ne accorgano li menano di mazzate, perché perlomeno loro di qualcosa devono aver paura, così magari cominciano a farne meno di questi reati.
Adesso vi faccio sentire per farvi incazzare, poi voltiamo per un momento pagina, caro David. Due frasi della Salis.
No, sono Alberto, Giuseppe, sono Alberto Urgu. David si è spostato, mi ha detto che doveva consultare dei dossier, sta tornando.
Ma vaffanculo, non tu, a Parenzo, Alberto Urgu, lo scherano, lo sgherro di Parenzo, incredibile. Cioè ti sei portato dietro per una cosa che non ha nulla a che fare, questa è denunziare a Cairo.
No,
cioè ti sei portato dietro il tuo assistente personale, la tua boccia, è la tua boccia, è la tua boccia, è la tua boccia. Urgu è la tua boccia, è contrattata. Quella almeno l'hai contrattualizzata.
Sei la mia boccia.
L'hai almeno contrattualizzata, spero.
Ma
spero che almeno
vergogna.
È la tua boccia.
L'autore. Guarda, ti devi vergognare perché Urgu. Ti svelo una cosa. Urgu, il nonno di Urgu era, che è sardo, era in classe con Antonio Gramsci.
Vero?
Ho capito. Ma non è mica un merito. Mica un merito questo qua.
In classe.
Gramsci.
E devi vergognare. era in classe con Gramsci,
dice il contrario, chi se ne frega.
E io sono felice, Gallaria, che ti ci sia il nipote di un medico
che era in classe con Gramsci.
Sono felice. Sì, non era una camicia nera. Il nonno non era una camicia nera. Lavorava adesso anche l'autista. Ti faccio salutare un attimo anche l'autista che qua non può parlare.
No, Salis, chi occupa lo fa per necessità.
L'autista si è arrabbiato perché è bloccato alle porte di
Gallo. Tra poco arriviamo. Sì, tra poco sei arrivato. Dieci minuti e sei arrivato.
Sì,
chi occupa lo fa per necessità.
Chi, per esempio, occupa una casa lo fa per necessità. Chi occupa lo fa per necessità. Questo decreto fa sì che invece adesso una persona può essere punita con una pena da 2 a 7 anni, che è una pena altissima, e che la polizia praticamente possa sgomberare senza il provvedimento del giudice. Quindi,
ma no, che cosa strana, sgomberare una casa occupata. Tu occupi una
senza
casa, occupi una
giudice,
casa,
no,
ti sgomberano. Ma magari fosse così, magari non sarà così, magari.
Io in questo dissento dall'onorevole Salis.
Cambiamo pagina un attimo, caro Parenzo. Adesso ti racconto una cosa molto privata che però voglio rendere pubblica, perché qui c'è molto di pubblico in questa trasmissione. C'è molto di privato che viene reso pubblico. Ho qui, perché non è venuto ospite in realtà, l'ho quasi costretto poi a venire qui in studio, il mio urologo preferito, uno dei più grandi urologi italiani, non lo dico per scherzo, ma secondo me lo è, ma questa è la mia opinione personale, perché è il mio urologo che mi ha salvato diverse volte, Nicola Mondaini. Buonasera.
Salve,
buonasera. From Firenze, from Calabria.
Buonasera, dottore.
Allora, la realtà è che è venuto qui perché purtroppo abbiamo dovuto incrociare gli impegni. Gli ho detto, guarda, perché è importante
lui
farlo.
Ha moltissimi impegni, però.
No, lui
è
bravissimo. Come non ha molti impegni? Sì, che stai dicendo? Che ha molto tempo libero. Non ha manco un minuto. No, non ha tempo libero.
Però ha trovato un quarto d'ora per venire fino a Viale Sarca, Radio 24.
Ho capito,
salire,
ma che vuol dire?
Fare,
no,
e perdere tempo, e perdere un quarto d'ora di tempo. Io non ho tutto sto tempo libero. Comunque,
ma per la prevenzione si fa questo.
Esatto, perché che cosa è successo? Che io nei giorni scorsi, come faccio sempre, mi sono toccato lo scroto. Anzi, mi tocco lo scroto continuamente. E ho notato, ti sto facendo una confessione, ho notato che nel testicolo destro questa volta, nel testicolo destro, questa è una cosa molto seria, c'era un piccolo cicciolo, una piccola protuberanza da 15 giorni, dunque mi sono un po' preoccupato, questo non lo sa nessuno, è la prima volta che lo dico, perché certe cose insomma ero un po' preoccupato.
Ma chi se ne frega? Non se ne ma secondo te Mentana apre il suo TG della 7, dico un nome a caso, potrebbe essere Mimmun, parliamo di Mimmun, facciamo stare il direttore, scusate, Mimmun apre il telegiornale, a un certo punto dice guardate, vi racconto una cosa privata, c'ho uno scroto? No, il direttore del TG1, secondo te, il dottor Chiocci, che è un amico, dice guarda c'è un problema, no, il direttore del TG2, no, il direttore del TG3, no, i conduttori di Agorà, i conduttori di Omnibus, oppure i conduttori, ma dico anche Mario Giordano, Mario Giordano, non è che davanti dice Donato, non è che apre, dice vi racconto una cosa, personale, chissà cosa è successo, l'hanno rapinata, c'ho uno scroto in no, perché non funziona così secondo te? Perché ma secondo te? No, lo chiedo, perché?
Perché io sono diverso dagli altri. Comunque, in ogni caso, ho notato questa
molto
cosa.
Molto diverso, però. Molto
e lui
diverso.
Ha detto, vengo qui e rapidamente ti faccio una visita. E dunque, mi ha visitato.
C'è
sì.
un interesse privato.
Beh, certo, assolutamente.
Cioè, si configura un reato che si chiama interesse.
Allora, Nicola, che cosa c'ho in questo scroto destro? Adesso poi faremo degli accertamenti, perché è sempre meglio
fare sempre degli accertamenti,
è sempre meglio toccarsi lo scroto,
assolutamente, perché ricordo a Caparenzo che purtroppo esiste il tumore del testicolo, argomento di cui non si parla, invece bisognerebbe parlarne sia in tutti i direttori che ha citato prima, perché colpisce soprattutto i ragazzi tra i 15 e i 35 anni, e quindi sempre parlare di questo argomento non è sbagliato. Nel caso
possiamo rivelare, ci sono quei guanti con cui mi hai toccato, poi dopo mi hai fatto anche un'altra cosa che non piace a Parenzo.
Dopo abbiamo fatto anche un controllo della prostata che andrebbe fatta a partire dai 45 anni.
Vabbè,
quindi
quella è la seconda
invito
cosa.
Parenzo a farla.
La prima cosa che devo dare,
ho controllato il testicolo e da questo controllo emerge che probabilmente c'è soltanto un discorso di una piccola infiammazione, si chiama epididimite, con una piccola calcificazione laterale. Chiaramente faremo un'ecografia per sistemare il punto, però torna lì, mi raccomando, io tutte le occasioni sono buone. Tutto.
Aspetta.
No, interrompi la trasmissione. Ma perché secondo me è meglio fare degli accertamenti adesso, farli.
No, però
subito.
Adesso, al di là della mia visita, che è veramente quello che mi ha detto prima, cioè piccola calcificazione, forse, e epididimide, sicuro, esatto, infiammazione.
24. Cioè,
però,
usato i bagni di Radio 24 per fare sta visita.
Sì, esatto.
Beh, ma
che
vergogna assoluta.
Ma quale vergogna assoluta di che cosa? Cioè, un'urgenza, c'è poco da fare, non potevo fare altrimenti.
Un medico in urgenza, anche in mezzo alla strada, uno sta male, lo visita.
Posso dire una cosa? La cosa fondamentale che viene, ragazzi, toccatevi i coglioni, adesso lo scroto, i coglioni, dico, i coglioni, così è più, si afferra meglio questa cosa qua, sono un grande divulgatore da questo punto di vista. Toccatevi i coglioni, cioè toccateveli spesso, se notate qualche cosa andate dal vostro urologo di fiducia, dal vostro medico di fiducia e vi dice che cosa fare. Questo è fondamentale, ragazzi. Altra cosa, a un certo punto mi ha detto vediamo la prostata come sta e mi ha infilato un dito nel culo. Questa, no? Giusto?
E questo sì, perché questo dopo i 45 anni, no, se va fatta, e quindi va fatta da questa
scena in bagno è stata questa. Mi sono messo carponi, ho detto guarda che non mi sono fatto il bidet, e lui ha detto ma chi se ne frega, tanto sono abituato.
Certo, gli urologi sono abituati, se uno mette il guanto, un po' di Luan, si sente la prostata.
Hai messo il Luan.
E Luan una cremina per entrare.
Ho messo la crema per entrare. Infatti non ho sentito.
Ho messo la crema per entrare. Mamma e da questa visita si può dire che è una prostata perfetta.
Beh, applausi, grazie. Grazie. Però va fatto, grazie. Adesso questo qua accerteremo, perché poi tu mi hai detto in realtà che c'è una leggerissima infiammazione nella prostata.
Sì, una leggerissima infiammazione,
perché
ho
58 anni.
Sì, questo va bene. Però ricordiamoci anche che questa è una visita e va fatta, c'è grande tabù. Il tumore più frequente nell'uomo in Europa, o in tutto il mondo, anzi, in questo momento, purtroppo, è il tumore della prostata.
Dunque, fate quando avete superato il famoso PSA.
E poi il PSA.
Dunque, prima il dito e poi. Perché non ti fai infilare ogni tanto il dito nel culo, tu, Davide? Non ho capito. Non te lo sei mai fatto infilare da un orologio?
Ancora non l'ho mai fatto.
Ma è male,
sono
48.
Però
14 febbraio 1976, segno dell'acquario, nato alle 23:45.
Ho capito, però io me lo farei infilare, no?
Certo, dai 45 anni in su bisogna fare questa visita,
altri due
molto importante.
Dai,
due annetti prima del dito nel culo, scusami, però da te che sei tifoso della Fiorentina mi aspetto un qualcosa sulla vicenda di Adani. Cioè, perché tu di oggetti dentro non so cosa abbia fatto con la Coppa Italia, perché è un oggetto grande, non so cosa si possa fare con la Coppa Italia. Possiamo immaginare, ma tu di oggetti inseriti dentro dentro organi sessuali ne sai qualcosa? Hai scoperto anche, facciamo un elenco di oggetti che hai scoperto.
Oggetti ci sono: penne, bottiglie, lattine
di birra,
lattine
pure
di birra,
bottiglie di birra pure
di birra.
Da 33 o da 45?
33. Poi il giocattoli, giocattoli. Barbie, esiste tutto un mondo, bisogna ricordarsi che esistono i sex toys, quindi usate
meglio i sex toys,
certo, perché sono fatti, perché c'è il rischio di creare grandi danni.
Questi oggetti
poi che fine fanno?
Questi oggetti vengono quasi sempre buttati via, salvo ci siano delle situazioni particolari, allora dal punto di vista medico legale bisogna tenerli.
Non vengono conservati in alcune teche.
No, non vengono conservati,
Però scusa, secondo te Adani, tu che sei tifoso della Fiorentina, immagino ti sei messo a ridere durante la tua la Coppa Italia, che è pure tua, sequestrata per una notte.
Devo dire la verità, mi è piaciuto, Adani mi piace come
ti è piaciuta
come
l'idea
storia,
che la Coppa
facciamo
Italia...
calcio, mi è piaciuto molto.
E che ci ha fatto secondo te? Che se può fare la Coppa Italia, una cosa enorme?
Con la Coppa Italia secondo me niente, al massimo
liquidi inserimento di inserimento.
Non vedo altro.
Grazie Nicola Mondaini, grazie
a voi.
Grazie. Federico D'Alecco. Intanto Davide,
buonasera.
Vi annuncio che è arrivato a destinazione. Dunque fra pochi minuti
è arrivato.
Adesso sta un attimo fermo lì nella hall. Fra pochi minuti sentirete un altro suono, diciamo, un altro suono. Si è sentito bene, però. Federico D'Alecco, vai.
Ringraziamo
buonasera,
chi mi ha portato
intanto,
fino a qua.
Intanto le auguro che non ci siano problemi per la sua salute.
Che ne so, però nel contempo
le devo anche dire che io ritengo che lei sta educando una razza di italiani delinquenti.
Ma questo che, perché ma sei impazzito? Ma, ma tu sei pazzo? Io non educo nessun delinquente. No, ma sei un criminale tu.
Le spiego il perché. Sì. Se mi fa finire, le spiego pacatamente anche il perché. Perché lei sta dicendo che qualcheduno non doveva essere in Italia quando c'è un governo che lei difende, che da due anni
io non difendo nessun governo, nessun governo e lo attacco
da destra.
Ma non difendo nessun governo, vergognati, non difendo nessun governo.
Invece abbraccia una persona che non solo
l'ha ammazzata
in una maniera vile, gli ha passato sopra quattro
ma
volte.
La viltà è una cosa che è un
disumano, che è la vergogna dell'Italia intera.
Non è la vergogna dell'Italia intera, è una che ha perso la brocca, è una
sua maniera di fare giornalismo.
Ma non dire cazzate, povero cretino. Ma quale
anche
realtà?
La notizia di Emiliano lei la dà in una maniera assolutamente distorta.
E qual è distorta? Perché? Hanno dato appalto, non c'è niente di là, non ci
ma può... non è un problema prendere
cosa?
Fino non ha vinto l'appalto può fare ricorso.
Ma chi ha detto? Ma io no, a me non me ne frega niente dei ricorsi. Io ho detto che i fratelli di Emiliano hanno vinto un appalto senza gara, non hanno manco vinto.
Non posso più lavorare.
Ma chi l'ha detto questo?
E siccome sono fratello del presidente della regione, non posso partecipare al bando.
Ciao Federico. Ciao. Allora, hanno già annunciato mobilitazione di tutti i tipi, gli animalisti, ma non riesco a capire. Voi volete l'estinzione degli animali. Voi volete in realtà che gli animali si estinguano, perché se non vengono selezionati e ammazzati anche i cervi e i cerbiatti, i bambi, gli animali si estinguono. Quando sono troppi si estinguono. Enrico Rizzi, che cazzo andate a fare in Abruzzo a protestare? Rizzi, cosa andate a fare?
Io speravo che dopo le vacanze tornavi un pochettino più sano e invece niente da fare, proprio continui con le tue diciamo illusioni, con il tuo voler sterminare tutto e tutti.
Ma io non sto sterminando nessuno.
Perché tu comunque...
grave quello che è successo ieri col cane, col come si chiama, il cane pardo. Ho ricevuto, non so se hai sentito, ciao, ma ho ricevuto
Davide.
Segnalazioni. Ciao amico caro, ho ricevuto segnalazioni pesanti, perché quello è quello che ho commesso ieri è un reato.
Ma quale reato? Perché uno non può dipingere un cane.
Secondo.
Uno non può dipingere
non
un cane.
Chiederlo a no, non può dipingere un cane. Non lo può. È un maltrattamento su un animale. E lo sai.
Bravo Davide.
Ma non ho capito.
Ti dirò di più. Io sono preoccupato dalla mente perversa umana, in realtà, perché comunque cioè svegliarsi la mattina col pensiero di dipingere il cane tuo, ma per quale motivo? Ma tu la mattina ti svegli e dipingi tuo figlio, tua figlia.
Ma cioè, che c'entra un figlio col cane, cretino di un cretino, Rizzi, non dire
ma
cazzate.
Ma è la
dai. Ma non è un figlio, non è un cane. Un figlio non è un cane. Un figlio non è un cane. Un figlio non è un cane.
Certo, il figlio umano è quello un'altra specie, ma non cambia niente. È un essere vivente allo stesso modo.
Ma perché invece mettere il fiocchettino al cane? Cos'è mettere il fiocchettino?
Dipingere?
Portarlo alla SPA, che cos'è il cane? Lo portano alla SPA e nessuno dice niente.
Ma guarda, lì sono d'accordo pure io, per me è un'esagerazione, non sono d'accordo.
Vabbè, comunque in ogni caso, che cosa c'avete contro l'Abruzzo? L'Abruzzo, passiamo a un'altra cosa, poi il cane pardo ce ne occuperemo. L'Abruzzo vuole riportare la situazione alla normalità e dunque ha dato ordine, l'hai cacciato.
La regione Abruzzo.
Cioè, sono una manica di assassini, sono assassini.
No, chi ammazza gli animali è un assassino, ma lo è ancora di più se chi lo fa è un'istituzione. Quindi
e dunque,
in questo caso
il presidente è un assassino. Il presidente è un assassino.
E lo sta facendo in barba alle norme vigenti.
Ma quello lo dici tu.
Lo studio utilizzato per giustificare l'abbattimento di questi cervi.
E dove, perché lo fanno? Per fare un favore ai cacciatori? Perché?
Presenta dei dati che sono assolutamente incompleti.
Ma lascia perdere.
No, è quello.
Bisogna eliminare quelli in più.
Non farmi girare i coglioni alle 19:40. Non è come lascia perdere. È quello il problema. Tu ammazzi degli animali senza che hai un dato. Già che è vergognoso.
Vabbè, ma questo lo dici tu. Questo lo dici tu che non hanno un dato.
No, lo dicono gli studi.
Allora sono tutti pazzi questi qua. Sono dei criminali alla regione Abruzzo.
Sono dei criminali.
Sono dei criminali in mano ai cacciatori.
Lo fa in maniera illegittima e lo fa affidandosi ai cacciatori, perché adesso gli studi li fanno i cacciatori.
No,
sono
ma mica
dei criminali assassini.
Ma che criminali?
Sono dei criminali
fanno benissimo. Danni alle colture, incidenti stradali. Fanno benissimo. benissimo.
Ma smettila,
142 bambi. 142, ci dobbiamo commuovere per
vogliamo
i bambi.
Vogliamo parlare di quanti incidenti non stradali, ma mortali fanno ogni anno i cacciatori.
E che c'entra?
Quanti ciclisti,
e che c'entra?
Quanti bambini, quanti ragazzi vengono sparati, feriti?
Danni collaterali, danni collaterali della caccia, danni
sì,
collaterali
danni,
della...
non ne parla nessuno, perché non ne parli in radio?
Ma figurati,
ne parla.
Ma figurati, me l'abbiamo parlato mille volte, ne abbiamo parlato. Non ho capito se Parenzo è d'accordo con la regione Abruzzo oppure invece si trincera.
No, no, il provvedimento della regione Abruzzo. Norma di legge come è fatto è chiaro che va rispettato e io quindi sono a favore di quello che fa.
Vabbè,
se è fatto norma
vediamo
di legge,
adesso il TAR cosa dice, vediamo
ma,
il TAR come
ma il TAR
dice
vedi- ma come, se il TAR successo... dovesse sospendere con l'orsa, qualora il TAR dovesse sospendere chiaramente bisogna rispettare la sentenza del TAR, ma fino ad oggi è legittimo che sul territorio
esatto
ma non Rizzi, è quello questo... che fa un'istituzione
Rizzi,
legittima
Rizzi,
a prescindere
Rizzi,
perché lo fa l'istituzione
Rizzi scusami un attimo, una istituzione con degli esperti ha deciso che i famosi bambi 142 vanno ammazzati, vanno eliminati. Mettetevi il cuore in pace e non rompete il cazzo.
No, non
questo
ci mettiamo
è il punto.
Il cuore in pace,
e non rompete il cazzo perché
ci
fanno dei danni.
Con tutte le nostre forze, a maggior ragione se siamo consapevoli
ma
che quello che sta facendo.
Ma poi il cervo è anche buono. Ma poi è anche buono il cervo. Ma il cervo è buonissimo.
Il cervo
è ottimo, è ottimo da mangiare.
Non provoca i danni come li provoca invece ogni anno.
Il cervo è da mangiare. Il cervo è ottimo
perché
da mangiare.
Ammazziamo tutti i cacciatori.
La caccia... Ah, perché vuoi ammazzare
ammazziamo
i cacciatori? Vuoi ammazzare i cacciatori?
Scusami, ma scusami, i cacciatori, ti ripeto e sottolineo, ogni anno provocano degli incidenti.
Eccola la provocazione. Allora ammazziamo i cacciatori. Quando
ammazziamo
tu, quando tu,
uguale,
quando un cacciatore
uguale.
Muore, tu godi. Questo è il punto. Tu
sì,
godi.
Ma quello l'ho sempre detto. Alla grande apro la bottiglia di champagne.
Vergognati, fermi là. Fermi là. Vergognati, ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Parenzo è proprio il solito stronzo, non solo ha preso per il culo Fetri in diretta nazionale, se ne viene con le sue sette dei miei coglioni, magari che tira, che schifo, hanno pure richiamato, che c'ha sempre ragione Fetri, io sono 5 anni che ascolto la Zanzara, non ho mai sentito dire una cazzata a Fetri, dice sempre la verità. E poi ce l'ha pure con quella povera signora, una vita non vale una borsetta. Ma tu che cazzo ne sai di cosa vale una borsetta per una persona, brutto pezzo di merda? Pezzo di merda di un Parenzo. No, per te non vale un cazzo che c'hai solo le carte, non c'hai mai i soldi, paghi tutto con la carta. Qua il signore ha detto che c'ha i soldi che doveva pagare l'affitto, doveva prendere a mangiare, doveva parlare anche solo, pagare una semplice fettina di carne per la nipote. Brutto, stronzo, pezzo di merda. Adesso non dico che abbia fatto bene, però io la capisco e l'abbraccio forte anch'io con la signora.
Questo era il grande ritorno del Rider di Bologna, del mitico Rider. Sempre la voce un po' impastata, l'hai sentita la voce impastata
molto,
del
molto,
Rider?
Molto, ma vista l'ora magari uno potrebbe dire, vabbè, insomma, chissà quando ha mandato questo audio al mattino. Insomma, è uno che beve, è una persona poco affidabile, sono felice che abbia un lavoro, ma se tu mi chiedessi, caro David, lo prenderesti nella tua squadra uno così?
Perché no?
Sono sincero, no, sono sincero.
Non gli daresti sincero. Un'opportunità, zero.
Beh, non lo vedo affidabile, beve tantissime birre, mi sembra un po' trasandato, mi sembra una persona, non mi sembra
un ubriacone.
Non mi permetto, non è una persona lucida, diciamo così. Come non prenderei come collaboratrice la dottoressa Boccia, ad esempio, per tornare al tema principale, a un tema politico che tu vuoi. Io sono giorni che me ne occupo, solo io me ne occupo ormai,
ma
alla
recettina
della vicenda Boccia,
per raccattare mezzo punto di share,
Per raccattare mezzo punto di share.
Questa è la verità, la devono sapere tutti la verità.
Ma vergognati. Ho chiuso questa settimana facendo proprio il punto sulla situazione.
Sì,
cioè io
punto,
nella puntata
certo,
di oggi, come
punto
sai, ho detto adesso ricostruiamo tutto quello che sappiamo, capito?
Come al solito,
ho ricostruito. Sì. C'era anche Luca Telese, come hai visto. Ho ricostruito
Luca
tutto.
Telese,
ho detto adesso. Sì. Siccome è il fine settimana, ho detto è giusto ricostruire. A che punto siamo con quella storia? A che punto siamo? parliamo. Vabbè. Io te l'ho detto anche all'inizio della trasmissione. Tu non ne vuoi parlare, non capisco perché.
Ma
non
ti faccio sentire perché. Invece, molto più interessante, un'esperta di linguaggi stellari che si chiama Lorena Laurenti. Persona molto interessante. Molto interessante. Vai, regia.
Alieni. Me l'avete chiesto in tantissimi questo video, finalmente mi sono decisa a farlo. Gli alieni sostanzialmente li possiamo dividere in tre categorie.
Oh,
alieni
finalmente.
Cattivi, noi cosa siamo? Cavie da laboratorio. Sperimentano su di noi, si collegano a noi, hanno bisogno della nostra energia, gli serviamo.
Gli alieni cattivi, tre categorie ci sono. Gli alieni cattivi che si servono di noi. È molto interessante capire dove si annidano questi alieni. Ma perché prendi in giro? Queste cose sono serissime. Io la adoro questa qua.
Enorme,
andiamo avanti, andiamo avanti.
Poi ci sono gli alieni cosiddetti neutrali. E poi quelli di cui parlano quasi tutti gli operatori olistici sono gli alieni evoluzionisti. Evoluzionisti perché desiderano l'evoluzione della razza umana.
Molto bene.
Chi sono? Beh, i pleiadiani innanzitutto, perché hanno inseminato la razza umana. Ma poi ci sono tantissime altre specie che voi conoscete più o meno. Siriani, arturiani, velusiani, atoriani.
I parenziani, no? I parenziani non l'ha detto, cioè, gli alieni parenziani sarebbe straordinario.
Ma è
i pleiadiani che hanno inseminato.
È terribile.
No,
ma è peggio chi lo manda in onda.
Ma voi preferite. Ma voi preferite un approfondimento sugli alieni o sulla boccia? Ma ci siamo rotti al cazzo della boccia. La Federazione Galattica, senti le cose serie.
La Federazione Galattica.
Federazione Galattica. Una federazione sotto il quale ci stanno migliaia di specie, anche non conosciute, non rinomate, ma che collaborano a questo grande progetto per l'evoluzione. Ma oggi parliamo di quelli che ci vogliono fare apertamente del male.
La sperimentazione di massa degli alieni. Sono degli alieni che ci vogliono fare del male.
Ma
ci
non c'è nessun alieno.
Non c'è solo Hamas che ci vuole fare del male.
Non mi sembra un tema nell'agenda.
Ma ci sono anche gli alieni. Senti.
Ma vaffanculo.
Gli alieni chi sono? Cosa fanno? Qual è il loro modus operandi? Quello che vi sto per raccontare è quello che io ho visto in centinaia di casi nel mio lavoro quotidiano. In realtà loro stanno eseguendo una sperimentazione di massa in questi ultimi anni.
Molto
2023 c'è una sperimentazione fortissima. Ormai la stragrande maggioranza delle persone ha addosso almeno un impianto alieno, magari anche piccolo, magari di grado basso.
Ma nessun impianto
ma ne ha
alieno
uno addosso.
Beh ragazzi, io mi emoziono di fronte a queste cose. Io l'abbraccio.
Ma tu abbracci chiunque, abbracci quella che ha ucciso lo scippatore, abbracci quella degli alieni.
Ma che
cazzo abbracci tu?
Fra poco proseguiremo con Lorena Laurenti
a
che
te,
è diventata
se ti chiamasse
mio mito.
In onda e se fosse vivo ancora Totò Riina, tu gli diresti grazie, ti abbraccio fortissimo. Sono con te. Ma come sono con te? Totò Riina, cazzo, un criminale assassino maledetto. Ah, roba incredibile. Sono con te, avanti tutta. Come avanti tutta, Totorina? Non si può dire avanti tutta. Avanti tutta. Vabbè, intanto abbiamo detto un cazzo, un criminale assassino. Quell'altra ha ucciso uno scippatore. Non si può dire, ma avanti tutta. Io lo dico, l'avete detto? E non si può dire. E lo dici, avanti tutta. Ci è passato sul cadavere tre volte, ci è passato sopra. Lo so, contro il politicamente corretto.
No,
ma che cazzo c'entra il politicamente corretto con uno che ha ucciso, che è passato sopra una persona in macchina tre volte? Contro il politicamente corretto. Ma non c'entra un cazzo. È passata sopra una persona tre volte e gli aveva solo rubato una borsetta. Contro il politicamente corretto. Avanti tutta. Ma avanti tutta un cazzo. Processo, galera per favore.
Michele da
tutta.
Bologna. Michele.
Questa trasmissione è il mondo al contrario proprio. È una roba devastante.
Io non ho mai detto
devastante.
Che quello che ha fatto la signora
devastante.
È contro il politicamente corretto. Per precisare.
Dai chiudi che devo presentare adesso un libro qua a Camogli.
Non avete capito un cazzo.
Aspetta.
Io quello che voglio dire è che tutta questa questione della massoneria degli alieni ne siamo tutti coinvolti.
In che senso ne siamo coinvolti?
Ne siamo tutti coinvolti, capito bene? Perché,
in che senso?
Perché ma aspetta che mo mi collego. Perché
ma dove
siamo
ti colleghi?
Come allora? Dove mi collego? Dove mi collego al discorso, mi collego al discorso dove facciamo parte tutti quanti di uno stesso universo, dove in maniera frattale, in maniera frattale ci sono molteplici universi creati da un unico essere, noi siamo gli alieni di noi stessi. Capito che cosa voglio dire?
No, non abbiamo capito, Michele, sei semplicemente un coglione che non sa quello che sta per dire, non sa nemmeno quello che vuole dire. Questa è la realtà vera dei fatti. Sei un coglione che non sa cosa dire. Devi dire qualcosa di concreto o no? Che cosa vuoi dire? Non ho capito.
Devo dire qualcosa di concreto, che ne siamo tutti coinvolti su questa storia degli alieni.
In che senso?
Siamo tutti coinvolti su questa storia degli alieni. Questa storia degli alieni, noi siamo stati mandati qua sulla Terra.
Noi
siamo
chi? Noi chi?
Noi esseri umani.
Ciao,
noi
ciao,
esseri
amico
umani.
Mio, ciao. Veronica da Bologna, dai, Veronica da Bologna.
Ciao Giuseppe, ciao.
Dimmi, Veronica.
Allora, io faccio riferimento a qualche giorno fa in cui avete parlato del fatto che non fosse possibile ricevere trasfusioni da chi uno decida.
Non si può fare.
Il Tribunale di Milano, notizia del luglio 2024, ha riconosciuto a un uomo di Milano in attesa di intervento chirurgico, dopo otto mesi di battaglia legale, il diritto a ricevere esclusivamente sangue da donatori non vaccinati.
Non credo proprio.
Non diciamo cazzate. Non diciamo cazzate. Anche perché è impossibile da sapere.
Qualunque motore di ricerca. Ma tu lo puoi.
Scusami Veronica, tu ti sei inoculata, non credo, no?
No, certo che no.
Certo che no. Dunque tu non prenderesti sangue da un vaccinato?
No, assolutamente no.
E come fai a decidere? Se tu avessi un'urgenza, ti devi ricoverare, ti portano in ambulanza, abbiamo bisogno di una trasfusione.
Un'urgenza non è prevedibile.
Ma che vuol dire un'urgenza non è
prevedibile? Se io fossi in attesa di un intervento, posso deciderlo. Vatti a leggere quella sentenza.
Ma che te ne frega a te se uno è vaccinato o non è vaccinato? Che te ne frega? Che c'è dentro sangue?
Mamma mia, dai.
Sì, ma che c'è dentro? Ma
vabbè,
non me ne frega niente, Veronica. Che cosa c'è dentro il sangue dei vaccinati, secondo te? Perché
allora buonanotte al secchio.
Che cosa
c'è in porta della Costituzione? Articolo 32.
Che cosa c'è dentro il sangue dei vaccinati? Te lo ripeto.
La sentenza.
No, non c'è dentro il sangue dei vaccinati, non c'è nessuna sentenza.
La proteina spike che
ma non puoi, non c'è scritto sul sangue. Ma sul sangue non c'è, sulle sacche di sangue, ma puoi spiegare a questa poveretta. Ma questa poveretta puoi spiegare, ma come si fa a dire delle fregnacce simili?
Veronica,
ma è una poveretta, povera di spirito, una povera di spirito.
Sei un povero ignorante e anche in malafede.
Veronica, non ho capito,
povera di spirito.
Qual è
una povera di poveretta, una poveretta novax,
falso,
una poveretta novax, poveretta novax, poveretta novax, vai da paragone, vai da paragone, vai a fare la Brexit,
vai da paragone,
vai da paragone, no io non vado, vai a fare, vai a fare la novax,
hai parenti avvocati.
Via.
Ma che c'entra la giurisprudenza, Veronica?
Via.
Ma che c'è dentro il sangue dei vaccinati? Perché hai questi timori?
Cosa c'è?
Ascolta, ma li leggi i giornali? Sei un giornalista.
No, i giornali non li leggo come li leggi tu, magari.
Sei un giornalista.
Ma che cosa c'è dentro il sangue dei vaccinati? Devi essere chiara.
C'è della schifezza, c'è della porcheria.
E dunque hai paura di ammalarti col sangue dei vaccinati?
C'è un sacco di gente che è piena di tumori al sangue adesso.
Tumori al sangue?
Roba da matti. Ma certamente sì, ma stiamo scherzando.
Disinformazione allo stato puro.
Negate
disinformazione allo stato puro.
Ma tanto è inutile, perché la gente, come dici tu, Cruciani, se ne accorge, la vera gente, non quella che.
Però Veronica, scusa, per me vabbè, quello è un altro discorso. Per me va bene tutto, Veronica. Tu puoi dire quello che vuoi,
no, non va bene
eccetera.
Tutto.
Però
no,
non
va bene tutto.
Però non puoi, ma non puoi, quando sei lì in ospedale, non
perché
puoi
sangue,
dire preferisco
no?
un sangue. Il sangue non è classificato vaccinati e non vaccinati.
Oh, appunto,
non è classificato
appunto.
Così. Quello deve essere chiaro o no?
Da un donatore a te conosciuto. puoi senti ricevere anche sangue da un donatore a te conosciuto.
Di chi è? Che ti sta chiamando? Ti sta chiamando, ti sta chiamando l'ospedale psichiatrico,
non
ti
lo
sta
so,
chiamando.
Non
sentilo
lo so.
Di sotto.
Ha chiamato te, ha trovato, ha trovato.
Sentilo là sotto.
Fermi tutti.
Sentilo
ciao, sotto. Ciao, ciao Veronica, ciao, ciao.
La zanzara.
Crucio, io ti voglio più combattivo su questa questione del linguaggio, devi combattere nella mia università, tutti! Ciao ragazzi con l'asterisco, ciao ragazzi con la schwa. L'asterisco non è un fonema, la schwa non è un fonema italiano, fonema. Sono questioni complicate, potremmo parlare per ore della lingua, di no. Come il linguaggio no. Non sia porca puttana patriarcale, non c'entri un cazzo il sessismo nel linguaggio, devi combattere, Crucio!
Questo vorrebbe sostituirsi al sottoscritto nelle intemerate contro l'asterisco e contro la schwa. Vorrebbe sostituirsi al sottoscritto, però ha ragione, su queste cose bisogna essere molto molto duri. Vedo ogni tanto qualche università che ancora continua ad usare nei suoi appelli,
polemiche,
nei suoi manifesti.
Bizzarre.
Bah, che bizzarre. Ci vogliono rompere il cazzo sulla lingua e anche tu dovresti
polemiche.
Opporti. Anche tu dovresti opporti con forza. Anche tu dovresti, ma proseguiamo nel racconto dell'esperta di linguaggi stellari che è diventata il mio idolo, la signora Laurenti. Ci rubano un pezzo di anima e sperimentano la sperimentazione di massa degli alieni cattivi su di noi. Geniale, vai regia.
Si tratta più che altro proprio di un staccare un pezzettino di anima, portarsela via, portarsela in un laboratorio e farci quello che vogliono. La mettono in un guscio fisico
il
e
guscio.
A quel punto
vedi?
Sperimentano.
Però tu immagina, io mi pongo sempre il dubbio davanti a queste cose, immagina se questa cosa qua fosse vera. Io non lo so. Cioè che ci sono degli alieni cattivi che ci rubano un pezzo di anima, un pezzo di noi e vanno a fare degli
ma
esperimenti dentro un guscio.
Ma l'anima,
lo so,
ma
lo so.
L'anima di l'immortacci tua, l'anima. Ma, no, ma magari mi rubassero l'anima, ma mi rubassero tutto, ma venite qui, ma non me ne frega, ma venite alieni del cazzo, non mi interessano a me gli alieni, me ne strafotto degli alieni, possono rubare quello che vogliono.
Senti, senti però, c'è una testimonianza diretta, senti.
Viaggi astrali in cui recupero l'anima delle persone, visioni raccapriccianti, visioni di questi laboratori con migliaia e migliaia di lettini, migliaia per ogni razza.
Incredibile.
È un'invasione di massa silenziosa che nessuno comprende, nessuno la vede. Quando si parla di gli UFO invaderanno la Terra, sono già qui, ci hanno già.
Nessuno la vede, vedi? Quando uno dice nessuno la vede, bisogna porsi una domanda: perché nessuno la vede questa invasione degli alieni? Parenzo dice non la vede perché non c'è. Io dico che magari qualcuno la vede e ci mette in allarme, questo è il punto. Allora,
no,
però io andrei a chiamare un signore, abbiamo già sentito gli audio nei giorni scorsi, il signor Carabella. Il signor Carabella,
no.
Diciamo ammiratore di sua eccellenza,
ma
della
certo,
destra romana.
Ma certo, ma certo.
Fa, dice, non so che cosa fa. Chiamiamolo, vai.
Pronto?
Oh, Carabella, ci sei? Pronto?
Sì, eccomi, chi parla?
Sono Cruciani, ciao.
Grande, grande, come stai?
Bene, non c'è male,
grande,
non c'è male.
Grande.
Grande,
c'è anche il signor Parenzo.
C'è pure Parenzuccio, bello. Sì, lo sento. Parenzuccio, bello.
Vabbè, allora, Simone Carabella, ricapitoliamo, sì. È uno, diciamo, abbastanza nostalgico. Diciamo, no, abbastanza nostalgico.
È il niente,
è il niente
travestito da nulla.
Però, Parenzo, tu sei innamorato pazzo di me, io lo so.
Beh, adesso non esageriamo.
Sono molti che girano a Roma. Sì, è così. Tu lo
diciamola, Simone Carabella è uno che ama molto, diciamo, la sicurezza, il tema della sicurezza.
Assolutamente.
È,
certo,
come posso definire, uno youtuber, uno influencer, come ti posso chiamare? Che
ma
fai
no,
di mestiere?
Ma chiama come vuoi, ma io sono un mental coach, un personal trainer.
Un mental coach. Mental
non riesco, un mental coach. Tu non sai cos'è perché.
Però se mental, e dunque tu sei un mental coach. Un mental coach.
Mental coach
e sei anche un ammiratore di sua eccellenza, diciamo la verità. Cioè,
no,
sei,
ma sì, certo, condivide tantissime cose
di sua eccellenza,
insomma,
però adesso
dalla comunicazione, insomma, tante cose che ha fatto, ma perché no,
la comunicazione, certo, sua eccellenza, adesso non è conosciuto,
ma sarà fenomenale, la comunicazione era un fenomeno, il numero, il comunicatore probabilmente il numero uno,
comunicazione, McLuhan era un grande della comunicazione, Marshall McLuhan, imbecille.
Ah, quindi chi
era, non so, chi fa la comunicazione,
ad ascoltare una piazza intera come Piazza Venezia,
ma che c'entra,
ma
ho capito,
ragazzi, qua parliamo di comunicazione, una cosa importante, la comunicazione. A me dispiace voi fallirate, non sapete che Mussolini era un grande comunicatore, ma probabilmente il numero uno dei comunicatori.
Sì, però scusami, adesso non è conosciuto per essere un re della comunicazione, signor Mussolini.
Ma
era un criminale, era un criminale,
era un criminale.
Non era un criminale,
non era un criminale,
non era un criminale.
Però sai, analizzando bene le cose, Mussolini, quando si affacciava da Piazza Venezia, venivano un sacco di persone, ma per forza, a parte che erano obbligati ad andarci quei poveri stronzi che stavano lì, erano obbligati a sentire le stronzate,
vengono anche pagati e vanno pure i pullman, vanno a vedere i comizi del 2025.
Adesso, volta, il problema di Mussolini non era un grande comunicatore.
Comunque, beh, andiamo avanti, scavalliamo questa cosa. Allora, perché io ti ho chiamato per un altro motivo, cioè tu sei dalla parte, abbiamo fatto sentire i file eccetera, sei dalla parte della signora Cinzia che ha investito quell'extracomunitario, quel marocchino, algerino, quello che era, uccidendolo, o no?
Certo, su, perché tu non sei dalla parte di Cinzia, scusami.
Ma no, io non sono dalla parte, sì, io non sono dalla parte di nessuno, amico mio. Dai, ma come fai a essere dalla parte di una?
Mettiti nei panni di una donna. Però, per cavoli suoi, che esce dal ristorante di 65 anni, un'imprenditrice, arriva uno che in Italia non deve starci perché c'ha il decreto d'espulsione, c'ha diverse condanne per furto e molestie. Sta lì,
adesso questo non lo so.
Le dice che le punta un coltello alla gola, poi il coltello lo tira fuori, ma glielo dice. Gli prende la borsa, lei presa dal panico. Io immagino l'ansia che gli ha presa a quella donna, poverina, la paura. È montata in macchina e ha cercato di vedere dove andava. E poi in quel momento è uscita fuori di testa, ma ci sta, il panico lo fa.
Ma come ci sta?
Che colpa gli vogliamo dare a questa donna? Quella donna, io la porterei a casa mia fra 10 minuti. La porterei a casa mia fra 10 minuti.
Ma quella, portala a casa tua, chi sa chi altro investe mentre arriva a casa tua.
A Parenzuccio, se lei, tu dimmi, lei cosa che avrebbe vergogna, dovuto l'elogio, fare per riprendersi
l'elogio
la borsa
di chi ha ucciso.
Mi dici,
siete
cosa
patetici,
avrebbe dovuto fare per riprendersi vergogna la borsa lei?
Ma gli è passato sopra due volte. Allora, quando uno viene rapinato, generalmente dà l'allarme e scappa. No, scusami imbecille, mettiamo in ordine le cose. Se uno dovesse essere aggredito, se uno viene aggredito,
mi dici che mi vuoi bene e mo mi dici invece,
no, ma io non ho neanche il tuo numero, brutta testa di cazzo, io non ho neanche il tuo numero, schifoso,
ma non ho neanche
il tuo, io non voglio il tuo numero, neanche ce l'ho, non ce l'ho,
bello,
io non ho il tuo numero.
No, però precisiamo questa cosa, tu non hai, non vi sentite in privato voi due, Simone Carabella,
ma tu stai scherzando, io non so neanche chi sia, non ho neanche il suo numero, non lo voglio avere, non riesco neanche a digitare. Allora, ma che cosa sei, la boccia che dice che hai delle registrazioni, che telefonate hai? Ma chi sei? Ma quanto mai ti avrei chiamato io, schifoso?
Vabbè, scusami, Carabella.
No, ma scusa, ma se dice una cosa gravissima, se dice che io l'ho chiamato, mi diffama, perché io non voglio avere rapporti con questo schifo.
Non si può dire.
Però scusami un attimo, ma davvero tu la libereresti così? Cioè la libereresti così, la assolveresti?
Ma io assolutamente, subito, immediatamente.
Cioè addirittura una medaglia gli va dato, una medaglia,
ma no,
un premio,
ma quale medaglia? No, lei semplicemente è una donna che è stata derubata, minacciata, in quel momento è stata presa dal panico e ha fatto la prima cosa che gli è venuta in mente, è montata in macchina e l'ha inseguita e poi naturalmente è andata fuori di testa. Ma se quello scemo non gli avesse rubato la borsa, oggi sarebbe stato ancora vivo. Se lui stava a far il pane di notte, a lavorare o a far volantinaggio, oggi sicuramente sarebbe stato ancora vivo.
Vabbè, ma che c'entra questo?
Rubava,
ma quello d'accordo?
Quello per vivere rubava, punto.
Scusa, ma
per vivere rubava e fa
ma
parte
quella si è rovinata la vita,
perché
si è rovinata la vita con quell'azione.
Mi piace da morire. No, questo a
chi
me
si è rovinata la vita? Chi è no,
questo
scusa, c'è solo uno che si è rovinato la vita, quello
morire.
Che la scusate sovranisti, populisti, scusate nazi, fascistelli, il conduttore fascistello e l'altro fascista,
ma che c'entra?
Sì, due fascistelli dichiarati. Scusate, l'unico che si è rovinato la vita è quello che è morto. Siamo d'accordo? L'unico
adesso.
L'unico,
così
l'unico, scusatemi, sarà l'unico.
l'unico che si è rovinato la vita.
Ma questo certo, quello
fino
è morto.
A prova contra- oh, oh, fino a prova contraria.
La vita se l'è rovinata più lei che lui.
Ma quello è morto, che c'entra qua? Più rovinata di quello è morto.
Ho capito, ma faceva vita da clandestino in Italia, magari si drogava il crack dalla mattina alla sera per vivere, rubava e rompeva i coglioni.
Che c'entra? Quindi deve morire.
E dunque, come sta a me?
Invece lei sta bene.
Che schifo.
Ma invece lei sta bene, scusa.
Ma che c'entra? È chiaro, ma la vita... Ma quello è morto, è morto!
Ma ucciso una persona! E l'aborto non gliel'aveva rubata, sarebbe stato ancora vivo.
Questo è un pezzo d'Italia, molte persone ragionano come Carabella.
Questo è un pezzo di merda, non è un pezzo d'Italia, è un pezzo di merda.
Però scusami, Carabella, tu ne hai detto...
Comunque questo è l'unico che ride. Uno gli dà del pezzo di merda e ride. Se ride, va benissimo, cazzo.
Perché me lo dice un coglione, quindi che
però
cazzo,
scusami Carabella, però c'è da dire una cosa, tu ne hai detto un'altra in questi giorni, cioè l'omicidio della povera Sharon Verzeni è commesso da quel fuori di testa che non sapeva nemmeno chi fosse la sua vittima, presa a coltellate. Forse, che c'entra con l'immigrazione incontrollata? Quello era italiano.
Ma che significa che era italiano? Guarda che io ho detto che quell'omicidio è colpa della politica. Come è colpa della politica questo omicidio?
Colpa della politica. Una prende la macchina, investe uno, è colpa della politica.
Lui aveva un decreto di espulsione da anni. Se fosse stato cacciato questo da questa nazione, oggi sarebbe vivo.
Ma non credo proprio.
A casa sua, ma era morto qua. Magari era morto a casa, era morto qua, ma che ne so io.
Che c'entra questo con quella stesso... con
è la stessa cosa, i genitori di quel ragazzo probabilmente sono arrivati in Italia da clandestini e se loro fossero stati cacciati quando erano clandestini,
ma non diciamo caccia, ma che vuol dire?
Sarebbe ancora viva.
Io sono sconvolto del fatto che non ho sentito. Sono sconvolto dal fatto che non ho sentito una sola parola. Una sola parola per la persona che è morta.
Che è morta una persona che è urlato, ma che me frega,
ma che
mi dispiace, ma che a te dispiace,
questo è frutto
ma
delle cose tue, questo è colpa tua, questo è solo colpa tua, questo è colpa tua, questo è solo colpa tua, questa è tutta solo inderogabilmente colpa
mia, è colpa mia
totalmente.
Se emerge questa Italia, giù un attimo
personaggio,
scusate, se emerge questa Italia qui è colpa mia, io faccio emergere quello che c'è in Italia e questo è il punto,
maggioranza dell'Italia.
Tu Cruciani non è che fai emergere, tu sei l'idraulico delle fognature che anziché tenere le fogne e scavarle ancora di più sottoterra, tu cosa fai? Metti le fogne alla luce del sole, questo sei l'idraulico al contrario delle fogne.
Vabbè, scusami Carabella, però io tornerei su una cosa clamorosa che hai detto, cioè secondo te un pazzo scatenato che non sa manco chi vuole uccidere esce da casa, accoltella una ed è colpa dei genitori, della politica che ha fatto entrare i genitori forse. Ma come fai a dire di no?
Come fai a dire di no? Se il padre e la madre erano clandestini, andavano cacciati dall'Italia, quello qua non c'era e
ma
quello
dai,
mi
ma è una cosa ridicola,
è logica.
Il dispiacere che mi dà questa trasmissione, il dispiacere. Mi dà dispiacere. È come passare due ore con la testa dentro un water. Mi dà un dispiacere questa trasmissione.
Questo era un pezzo d'Italia.
Questo è un pezzo di merda, non
almeno
un pezzo
la testa
del
questo era
tuccio.
Un pezzo d'Italia, Simone Carabella, un pezzo d'Italia, Lorenzo dice un pezzo di merda, io alzo le mani,
totale.
Fermi tutti.
Borse in diretta.
Chiusura in rialzo per le borse europee nell'ultima seduta di una settimana segnata dal taglio dei tassi della BCE. Milano però archivia le contrattazioni con un timido più 0,3% e, anche guardando all'ottava, è il fanalino di coda del vecchio continente. Intanto gli investitori guardano già alla riunione della prossima settimana della Federal Reserve, mentre crescono le ipotesi su un taglio dei tassi di 50 punti base da parte dell'istituto. Tra i principali titoli di Milano, bene Iveco e TIM, che rimane sugli scudi dopo la vigilia. Amplifon ha guadagnato 1.5 punti in scia al Pharma, mentre si affievoliscono i timori sul nuovo software che renderà gli AirPods di Apple capaci di amplificare i suoni. Netto calo di Campari, che sul finale ha perso il 5,6%, a pesare sul titolo l'andamento del settore beverage negli USA. Giù anche Nexi, penalizzata dal tracollo di Worldline a Parigi dopo un nuovo allarme conti e l'uscita dell'attuale AD. Sul valutario l'euro si rafforza a 1,108 dollari. Continua a salire il petrolio, mentre lo spread si è attestato a 137 punti base. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La Zanzara.
Guarda che quella che ha seccato l'Algerino è fortunata che sta in Italia e che c'è questo sistema giudiziario, perché se farà meno di 10 anni di carcere, sicuramente in un altro paese moriva dentro una cella.
A bucchiacchia is for boys, un bacione is for real men.
Dice la bucchiacca, cioè la figa è per i ragazzini, diciamo, no? Il pesce dei trans è per i veri uomini, diciamo. Questo è un ribaltamento dei ruoli. C'è solo chi prova il pesce dei transessuali è un vero uomo, secondo questo ascoltatore, Parenzo, secondo questo ascoltatore.
Gente,
assolutamente
molto
assolutamente, assolutamente. Tanto ti faccio ascoltare in questo blocco del venerdì. Ti faccio ascoltare una.
Io devo andare a fare delle presentazioni di libri.
Lo so, ma
qui
aspetta un attimo, mancano 10 minuti, non rompere il cazzo, no?
Quindi devo andare, ho un incontro col professor Oddi Freddi, come ti ho detto anche in apertura.
Benissimo.
Che ha scritto questo libro di cui non condivido neanche gli spazi bianchi. Che sono
prossimamente ospita la Zanzara, te lo segnalo.
Lo
prossimamente
già.
Ospita la Zanzara.
Va bene.
Allora, ti faccio sentire una discussione tra una
ha
discussione
un libro contro l'Occidente.
Tra il sindaco, tra i viventi in Occidente, tra il sindaco, sì, tra esatto. il sindaco Bandecchi e la nostra amica amata Beatrice Segreti. Beatrice Bandecchi Segreti all'area che tira prima dell'arrivo di Parenzo. Questo è un grande sgarro, devo dire la verità, Bandecchi, no, ottimo, versus Segreti
Magnani.
Versus
l'ottimo
Segreti
Magnani.
Ottimo pezzo, vai regia.
Vale. Trovarsi anche qualche uomo, così vedrà che non sta più a farsi solo guardare. Allora,
io ho diversi rapporti in realtà.
Bravo, mi fa piacere, sono contento.
Oh, vabbè, però, il mio ma nome, questo è signorino. Questo è lì, Bandecchi adesso va bene.
Bene, ho capito,
stiamo cercando,
facendo diventare il fatto che sesso è normale guardare in televisione o guardare le riviste. Io le voglio ricordare una cosa: noi avevamo la grande fortuna di leggere Le Ore, Man, cioè i giornali. Ora i giornali fino a un po' ti accontentano, poi finiscono lì.
Fanno chiuso.
Io non vorrei consigliare a tutti di fare sesso su YouPorn. Sesso è quello che fanno due esseri umani che si trovano,
vedete,
insieme,
certo,
e che decidono di fare o l'amore o il sesso.
Ma non tutti hanno la capacità
sesso.
Di poterlo fare.
Allora,
se il paternalismo.
No, mi permetto una cosa, non è un paternalismo, è una cosa normale, perché se
sì,
mi permette, se mio figlio sta chiuso in
cameretta,
ma se mio figlio sta chiuso in cameretta, farsi seghe.
Bandecchi, siamo. No, attenzione, fermi. Cerchiamo.
Però non li
facciamo
cosa, scusi.
Facciamo tu.
Allora, se avete capito bene da questo scontro, che devo dire la verità, Parenzo avrebbe gestito anche meglio dal punto di vista organizzativo,
no,
delle voci,
no,
che si sovrappongono.
No, invece è stato bravissimo.
Vabbè.
Il dottor Magnani.
Vabbè, comunque,
che è
devo
stato
dirti, Bandecchi dice
nel zittirlo con maestria, perché è molto volgare.
Bandecchi,
anzi,
dice:
guarda,
Bandecchi dice no alle seghe, perché? no alle seghe.
Ma
questo dice Bandecchi. I ragazzi non devono farsi le seghe, ma scopare di più, cioè meno OnlyFans, meno OnlyFans e più sesso reale. Sarai d'accordo anche tu con Bandecchi?
Una volgarità
ma sarai
inaudita.
D'accordo anche tu con Bandecchi?
È
no?
Di una volgarità inaudita. E anzi, ha fatto molto bene, guarda, il collega Magnani
a zittirlo.
Anzi, devo
per la parola
fammelo
seghe.
Riascoltare.
E che sarà
che
mai
devo
la parola seghe?
Complimenti, devo fare i
Salvatore
da Imola. Che ha tutelato il buon nome del programma.
Salvatore da Imola.
Tutelato il buon nome del programma.
Salvatore da Imola, se non mi inganna. È un disabile già ospite da noi, anche puttaniere, già ospite da noi qualche anno fa.
Ma il fatto che sia disabile, cosa c'entra?
No, ma perché lui si è qualificato come tale, giusto Salvatore?
Esatto, buongiorno Cruciani, buongiorno, come si chiama lì?
Sì, buonasera.
Il giornalista
Parenzo.
Sì, Parenzo.
Salvatore,
buonasera.
Lei che tipo
buonasera.
Di disabilità ha?
Paraplegia.
È paraplegico, benissimo.
Sono paraplegico.
Lei, se non ricordo male, qualche anno fa si presentò come uno che andava spesso a puttane, no?
Ma va bene, ma non è il periodo del Covid, sì. E c'era il problema di come muoversi, come non muoversi.
E lei se ne fregava, come... sì.
Noi avevamo trovato un sistema per eludere i famosi DPCM di Conte.
Sì, benissimo, per andare
quello che volevamo fare.
Per andare dalle da quelle che lei definì le peripatetiche, giusto? Perché si può anche definire le peripatetiche, sì. No? Bellissimo,
sì,
termine. Puttane, diciamo la verità.
Ma sì, un po' più raffinato, più educato.
Ma lei, scusi, prosegue in questa attività da disabile, da paraplegico, oppure ha smesso?
Diciamo che ho preso una pausa di riflessione. Beh, perché grazie ho conosciuto una persona
si è fidanzato. Ormai è l'epoca dei disabili che si fidanzano con persone che non sono disabili.
Ma non mi sembra una cosa così curiosa.
Una pausa di riflessione, diciamo che fondamentalmente ho tagliato molto su un certo tipo di spese, e con questa persona con cui diciamo così ho una relazione da oltre 2-3 anni.
Cioè lei è da 2-3 anni è fidanzato con una persona che non è disabile, immagino, no?
No. Sì. Non è una persona normodotata, come può essere normodotata a Parenzo, per intenderci, niente di particolare.
Sì,
non è neanche di nazionalità. Parenzo, non vedo motivo di insultarla, lei sarà inchiodata.
Grazie, infatti.
Scusi, Salvatore, ma qual è il punto fondamentale? Che lei ci sta comunicando che
continua.
Spesso non c'è
nessun punto.
Però apre un grande tema, che è quello.
C'è solo tanta barbarie, ne apre nessun grande tema. No. Dice solo fregnacce relative alla sua vita sessuale, di cui a me il venerdì alla vigilia della presentazione di questo grande libro a Camogli, di questi 3 giorni al festival, non mi interessa niente.
Però scusi Salvatore, secondo lei lo Stato deve pagare le puttane per i disabili, sì o no? Perché questo è il grande tema.
No. Lo deve pagare per un semplice motivo, perché lo Stato deve rimanere fuori dalla vita dei privati, delle persone. Non ci devono essere sussidi tipo reddito di fannulleria, non ci deve essere nient'altro.
Ma lei continua, nonostante la fidanzata, continua un attimo a dare qualche pizzicata ogni tanto alle prostitute, sì o no?
Non proprio prostitute, ma pensiamo alle bisognose.
In che senso bisognose, scusi?
Vede, capita ogni tanto che qualche persona dice: oh, non riesco a pagare la bolletta della luce, oh, devo pagare la retta della scuola.
Ma prostitute di professione oppure no?
No.
Ma la sua fidanzata lo sa o no? Questa nuova fidanzata?
No, bisogna essere capaci di nascondere le cose.
Bisogna essere capaci di nascondere le cose. Dunque lei, paraplegico, detto con tutto il rispetto dei paraplegici, confessa apertamente che è fidanzato e soprattutto continua a fare sesso anche sostanzialmente con prostitute.
Saltuariamente
con prostitute. Mi sembra un tema molto interessante.
Secondo te
apre
cosa
il tema dello Stato, cosa deve fare di fronte a una persona che è in sedia a rotelle. Lei in sedia a rotelle?
No.
Non è in sedia a rotelle.
No, per fortuna no.
Dunque, come scopa lei? Scusi, in che posizioni scopa?
Ma che te ne frega?
Diciamo sborsa o a fili.
Beh, insomma, sì, sarà impedito in qualche posizione, te... no?
Ma sì, alcune sì, diciamo che non è una cosa completa al 100%.
Non è al 100% completa. Scusa, Giuseppe da Pescara, credo che sia un predicatore. Buonasera, Giuseppe, buonasera.
Anche predicatore.
Buonasera.
Manca
io voglio dire a questa persona, senza giudicarla, ma per il suo bene, è perché io personalmente gli voglio bene.
Sì.
Ogni persona che va
conosce,
a prostitute...
Sì.
Ogni persona che va è per un aiuto, non è per un giudizio, per un disprezzo. Ha dentro il demonio.
Come
il demonio.
Cioè, scusi, Giuseppe,
non
però
è lui personalmente il demonio.
Cioè, è molto interessante.
Adesso facciamoci
questa...
tutti i richiami che vogliamo, è così.
Cioè, lei sta dicendo, scusi Giuseppe,
porterà,
lei...
se non ha già portato la sua anima all'inferno.
No, questa
benissimo.
È molto interessante. Giuseppe
ma
da Pescara che concorda con
Mancava
Parenzo
solo
in questo
il
caso.
Predicatore imbecille, ma io tanto non sono un predicatore. E quello già uno che si presenta come il predicatore,
tu
ma
sei solo imbecille, non sei predicatore.
Ecco, il predicatore. Che cazzo predichi? Cos'è un predicatore? Cos'è? C'è l'ordine dei predicatori? C'è un albo? L'albo dei predicatori?
Io non mi sono definito definito tale.
No, l'ho
siete
definito
voi
io.
Che mi avete dato questo.
Scusi, Giuseppe, però tu stai dicendo una cosa.
E che cosa sei tu, Giuseppe? No. Sei un cretino e basta. Che sei allora?
Io sto dicendo una cosa molto interessante.
E tu sei ancora più cretino che parli con un cretino.
No, io sto dicendo una cosa interessante.
Questo può essere, però almeno io sono pagato, a differenza tua.
Questo è.
Però la differenza è che io almeno
tu
sono pagato per parlare con
politica,
un idiota.
Io ti seguo. Sì. Quando parli di bene. Politica te la cavi, ma quando parli di cose sul piano morale sei il disastro dei
perché
disastri.
Sarà corrotto moralmente, Giuseppe, ma è corrotto moralmente. Però scusa, sì. Giuseppe,
ma
tu stai...
io non so come sia, so quello che dice.
Però scusami,
prima di tutto manca di rispetto e secondo poi dice, parli di argomenti che non conosce.
Però scusami, Giuseppe, adesso argomenti che non conosce. Tu hai detto che dentro la testa di Salvatore da Imola c'è il demonio. No. Qualche perplessità uno ce la può avere sul fatto che ha il demonio.
Ce la può avere, ma no, essere perplessi non vuol dire che non sia.
Ma perché c'è sempre il demonio?
Cioè...
Ma perché c'è sempre il demonio di mezzo? Questo lo voglio capire. Per te anche nell'omosessuale c'è il demonio di mezzo, questo è il punto.
È perché l'uomo è stato creato come il capolavoro dell'universo.
Allora?
È stato creato l'immagine e somiglianza del Signore Dio stesso. Questo ha suscitato l'invidia di alcuni angeli che si sono ribellati e sono diventati nemici dell'uomo. E li vuole portare all'inferno tramite il sesso, tramite l'omosessualità.
No, non ho capito bene. Chi è che avrebbe corrotto l'uomo? Questi angeli?
Questi angeli ribelli che sono demoni. Non te lo dico con precisione, ma penso sia quelle entità di cui parlava quella donna prima.
Ah, addirittura, dunque tu stai dicendo che ci sono degli angeli ribelli che si sono trasformati in demoni e
beh,
che hanno...
non lo dico io, è scritto dappertutto.
Sì, hanno corrotto, non è scritto dappertutto, hanno corrotto l'uomo, diciamo, col sesso, sia chi va a prostitute, sia chi è omosessuale. Per esempio, chi lo mette nel di dietro, no? Chi lo mette nel di dietro?
Oh,
il sesso anale, per te che cos'è il sesso anale? Giuseppe da Pescara, predicatore, detto anche Cipollone, dimmi.
Che cos'è? Per me non esiste. Cosa dice la scrittura?
E che dice
che è una cosa che è un abominio e chi fa queste cose sarà messo a morte. Non che noi dobbiamo metterli a morte, il Signore stesso lo mette e lo punisce.
Ma perché dobbiamo stare a ascoltare? Ma chi se ne frega?
Però Giuseppe,
ma chi
Giuseppe
se ne
scusi,
frega?
Il sesso anale,
chi se ne frega?
Il sesso anale è diffuso, ma è urbi e torbi, al di là dell'omosessualità, anche tra uomo e donna.
Urbi e torbi, ma anche al tempo dei romani. Ma non è la verità, non è fondata sul maggioritario. La verità è anche se tutto il mondo fa cose porcherie, non vuol dire che la verità viene cambiata.
Ho capito, però bisogna accettarla ormai questa cosa qua. Ognuno fa quello che vuole.
Sì, sì. Tu conosci il diluvio di Mesopotamia, di Noè?
Beh,
il
sì,
Signore altro che accettate, li ha affogati tutti ed è scritto che sarà così.
Ma
infatti stiamo
ho capito, tu stai dicendo che affogheremo tutti perché il Signore sta scatenando l'inferno perché vede troppi inculati in giro. Scusami Giuseppe che te lo dico in maniera così
non
chiara.
Non è che lo dico io, è scritto così ed è così. Perché il
serverino
serve per la defecatio, non per la sodomazio.
Scusa, Parenzo, sei preoccupato dal fatto che, secondo Giuseppe da Pescara, il Signore sta per scatenare l'inferno o no?
Vabbè, io sono pure il parere di Parenzo,
io...
vuoi sentire?
Parenzo, certo.
Politicamente
Signore...
io lo ascolto.
Allora,
ti abbiamo capito, aspetta.
Io non so chi sta per scatenare l'inferno. Io so che ho i coglioni che bollono. Bollono perché sto ascoltando da 10 minuti il delirio di un signore che... Uno, non so chi sia, non so chi è e il cui parere, secondo te, quanto mi interessa da 1 a 10? Da
1
a
10.
Devi usare i numeri negativi. Devi andare con i numeri negativi quanto mi interessa il delirio di questo povero
pazzo. Giuseppe, ti saluto ancora una volta il demonio alla zanzara. Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8. Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.